www.redigio.it e la storia continua.
E la rosina bella in su cerca, e la rosina bella in su cerca. Testa la testa, sabato sopra rito, venere la cenere, giove le ove, mercore le nespore, marte le scarpe, lune la fune, fine non avrà.
La vita del contadino? L'altra vita del contadino. L'alimentazione e il socialismo. Il paesaggio agricolo attuale. La vita del contadino? Soltanto per alcuni aspetti corrisponde al vero l'immagine bucolica della vita contadina che dava a metà dell'Ottocento Cesare Cantù. Così si scrisse. La vita del contadino è presto descritta. Nei primi mesi, stretto nelle fasce in modo da correre quasi pericolo di soffocazione, è poi abbandonato alla custodia di qualche fanciullo, maggiore di lui di pochi anni, finché, capace di muoversi senza aiuti, si avvoltola nella polvere e nel fango dell'aia coi suoi compagni. In tenera età, mandato alla scuola comunale, nell'inverno è iniziato il lavoro. Nell'estate gli viene assegnato per prima incombenza di condurre al pascolo le oche o i maiali o il bestiame bovino. Giunto ai 20 anni si trova in presenza degli avvenimenti più gravi della sua vita, la coscrizione e il matrimonio. Ogni fanciulla di contadini è certa di trovare marito, come ogni giovane di trovare una moglie, anche quando natura non gli ha risparmiato qualche difetto fisico. Non già che vi abbia assoluta indifferenza nella scelta, che anzi, in quel ceto si conosce benissimo l'arte di piacere, ma la giovane da marito non vuole condannarsi ad aspettare troppo. In seguito, la vita del contadino non subisce altre varietà, fuorché il progressivo aumento della prole, che peraltro, fin dalla prima adolescenza, diventa parte attiva nelle occupazioni della famiglia. Sul feretro si piange, ma ancor più si beve abbondantemente durante la cerimonia funebre, a titolo di distrazione. Si conserva molta venerazione per le anime dei defunti. La gerarchia domestica varia secondo le consuetudini dei paesi. In generale, l'autorità paterna tende a rilassarsi. È chiara all'ottica paternalistica del Cantù e dei suoi lettori, gente di città che guarda la campagna come a un altro mondo, talvolta bizzarro, sempre rozzo, ma comunque più vicino allo stato di natura dell'essere umano. Ed è comunque significativo che nella pagina dello storico non compaia mai la sgradevole parola miseria, che avrebbe potuto infastidire le coscienze aristocratiche e borghesi di chi, chiusa la sua storia di Milano, frequentava i caffè o leggeva i rendiconti delle proprie possessioni. Una concreta metafora del tipo di società sotteso a questa pagina fu niente meno che il Titanic, colato a picco nel 1912, insieme con la società che lo aveva espresso. I ricchi che occupavano i piani alti della nave sapevano che sotto ai loro piedi c'erano diversi strati di viaggiatori e ancora più sotto gli uomini che, col fuoco delle caldaie, permettevano il viaggio di tutti i passeggeri, come in una grande macchina ben ordinata. Vari erano i sentimenti che una classe provava nei confronti dell'altra. In generale, si era consapevoli che il mondo era così e e per secoli si era anche creduto che Dio lo voleva tale. Tutti comunque non avevano dubbi su chi sarebbe affogato per primo in caso di naufragio, possibile anche per una nave praticamente inaffondabile. L'altra vita del contadino. Ma torniamo al nostro argomento. Il dottor Ercole Ferrario, da grande conoscitore delle nostre campagne, poteva scrivere pochi decenni dopo che i contadini del suo circondario, così è scritto, sono forniti di tempra originaria, mente robusta e valida. Non mancano di ingegno naturale, ma scarseggiano di criterio, perché la loro intelligenza non è coltivata. E più di una volta, anzi, è fuorviata da falsa istruzione, onde ne nascono i pregiudizi. Sono laboriosi, sobri e per dura necessità, mitigata dal sentimento religioso, sono tolleranti alle fatiche, dei disagi, degli stenti, delle privazioni e quindi rassegnati alla loro misera sorte. Grazie. Alle constatazioni sull'indole dei lavoratori della terra, il Ferrario faceva seguire una descrizione dei luoghi in cui si svolgeva la loro esistenza. I loro costumi sono semplici, come il loro modo di vivere. Vestono poveramente e usano per abiti e per biancherie quasi esclusivamente del cotone, che pochi possono indossare lane per quanto rozze. Alloggiano in case anguste, poco ariose e meno illuminate, mal riparate dalle intemperie, coi piani terreni umidi e per solito privi di vero pavimento mattonato, né si curano granché da averle pulite, onde la polvere s'addensa su tutto ciò che non si ha sovente a mano e sulle ragnatele che copiose pendono dalla soffitta e occupano gli angoli delle pareti. E se non fosse che all'epoca dell'allevamento dei bachi i padroni fandare di bianco alle mura e alle camere destinate a tale allevamento, coteste abitazioni sarebbero ancora più sudice. Le camere superiori poi servono anche per il granaio, onde è facile immaginarsi se i cereali ammucchiativi e massime il granone possono conservarsi inalterati in mezzo alle esalazioni delle persone. Un aspetto fondamentale della vita materiale dei secoli passati è già stato accennato in altri paragrafi, ma la mancanza di luce dopo il tramonto per noi è inimmaginabile. Allo stesso modo sarebbe per noi impensabile non avere l'acqua corrente in casa. Lo comprendiamo quando leggiamo che Don Marco Re, vicario di Santa Margherita, al pensionamento di Don Giovanni Gallivanone, siamo nel 1957, provvide pure ad allacciare la casa parrocchiale e le vicine case del beneficio all'acquedotto comunale, sollevando tutte le famiglie da una secolare, quasi medievale schiavitù. Gli stessi odori erano chiaramente diversi e ce ne possiamo fare un'idea quando vengono concimati i campi o passiamo accanto a una stalla in qualche località di montagna. Le stesse persone ne erano coinvolte. Siccome soprattutto in inverno si trascorreva gran tempo nella stalla, le donne filavano o rattoppando cenci, alternando rosari a novellacce, maldicenze a pettegolezzi, e gli uomini, tenendovi bordone, facevano, mentre fanno qualche lavoro leggero, o se ne stanno con le mani in mano, oppure fumando a pipa. Uomini e cavalli rimangono avvolti in un'aria calduccia, umida, nebbiosa e sì corrotta da impregnandone gli abiti che ne vengono poi ammorbati, anche i luoghi dove si recano, e specialmente la chiesa e le scuole. L'alimentazione e il socialismo. Quando mangiamo la cassola con la polenta ci sentiamo molto lombardi. Ignoriamo però che la cassola, se mai fosse esistita nel 6-700, sarebbe stata un piatto troppo ricco per le genti di campagna e che per secoli la polenta, più che una delizia, per esse era un'invariabile condanna. Gli alimenti dei contadini poi armonizzano con i loro abiti e con le loro case. Il frumentone, cotto in polenta o ridotto in focacce, oppure in pane con una mistura di segale, i pomi di terra, alcuni legumi, massimamente fagioli, i cavoli, i verz, le rape cotte nell'acqua, la cicoria, il sonco e qualche altra erba di insalata, un po' di riso condito con lardo e con olio di ravizzone, oppure le più grossolane paste cucinate allo stesso modo, forniscono ai più quasi l'intero alimento. E fosse almeno sempre di buona qualità e in quantità sufficiente. Di latte, di burro, di cacciuole, di uova, pochi possono cibarsi, e neanche spesso. E più pochi ancora sono in grado di gustare qualche volta nell'anno un po' di carne porcina o vaccina. Ad aggravare l'effettiva povertà dell'alimentazione contribuiva il fatto che il suo alimento base, il pane, non era dalla qualità migliore. Secondo Don Rinaldo Anelli, esso veniva preparato ogni 12 giorni d'inverno e ogni 5 d'estate a causa della scarsità di legna, e in grosse forme mal impastate e peggio cotte, conservate poi in quelle camere poco ariose e meno illuminate, di cui si è già discorso precedentemente. Sarebbe a questo punto indispensabile concludere questi tratti relativi alla vita materiale dei contadini con un'analisi della loro cultura, della loro mentalità, del loro vissuto psicologico. Un'operazione comunque già compiuta a ben altri livelli e che nel caso di Settimo si può per ora soltanto promettere. Basterà, per dare un'idea del problema e del suo spessore storico, rinviare ancora una volta all'acuta analisi del Ferrario. Nonostante che egli individuasse segni di modernità nella mentalità e nella vita dei contadini della sua epoca, ricordiamo che sono gli anni 70 dell'Ottocento, l'esperto gallaratese non poteva non notare che la vita dei contadini era peggiore di quella dei galeotti. Con la compassione dell'uomo di cultura, ma anche con la preoccupazione del membro di un mondo in travaglio, egli osservava infatti che non mancavano ragioni per temere che questa sì utile e poderosa parte della popolazione, se si continuerà a lasciarla nello stato attuale di abbandono o trascuranza, abbia quando che sia a ridestarsi e a sorgere tumultuariamente per rivendicare i suoi diritti. E se ciò non accadesse, che ne seguirebbe? Chi conosce lo spirito del tempo e già vede che cosa si tenta di preparare ai nichilisti, dai socialisti, dai comunisti o dagli internazionalisti, facilmente lo individua. Il paesaggio agricolo attuale. Nel nostro secolo l'espansione industriale e la conseguente urbanizzazione hanno prodotto la discesa della percentuale della superficie agricola dal 94% del territorio nel 1930 al 49% nel 1990. Accanto ai mutamenti quantitativi, d'altra parte, si è assistito anche al cambiamento della produzione a causa della totale scomparsa dapprima della vite e poi del gelso. Così si scrisse. La situazione che troviamo delineata nel catasto agrario del 1929 era la seguente. Di viti non ce n'erano più. I gelsi coprivano ancora una superficie di colture promiscue di 425 ettari, quasi la metà della superficie agraria e forestale di allora, con una media di 150 esemplari per ettaro. La scomparsa progressiva della piantata padana, quando non fu dovuta a grandi epidemie, è imputabile all'evoluzione del mercato agricolo e soprattutto alla meccanizzazione del lavoro che richiede l'eliminazione di ogni ostacolo nei campi. E se nel 1840 nel distretto si trovavano solo una fabbrica di lamine di piombo e una di bottiglie nere di terra a Ronchetto che impiegavano 11 operai, oggi l'industria e il terziario sono in il perno della nostra economia. I mutamenti dell'agricoltura produssero anche un diverso impiego del patrimonio zootecnico. Al posto dei 260 cavalli che negli anni 30 e 40 aiutavano l'uomo nel lavoro dei campi, troviamo ora una cinquantina di potenti trattori. Tuttavia, ancora qualche cavalcatura condotta da affezionato proprietario ci fa riandare al passato con nostalgia.